In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il 6 agosto mi fecero fare la prima predica da seminarista e mi dissero: si comincia così, quando il cielo è tutta una fiamma, e poi tutto il resto l'ho dimenticato. Però ricordo questa espressione perché in qualche modo in quelle prediche preparate per i ragazzi per esercitarsi ancora si riverberava questa espressione che dà il senso della festa. Il cielo è tutta una fiamma viene dal fatto che oggi per gli orientali è la Pasqua dell'estate, c'è il giorno festivo pasquale della primavera. Per gli orientali questo cielo radioso indica la Pasqua estiva, infatti la trasfigurazione, più che un solo giorno di festa, è la memoria di un fatto che dice come deve essere la vita di ogni giorno del discepolo del Signore. Soltanto percependo la grandezza del racconto evangelico capiamo che non si tratta di una circostanza annuale ma di uno stile di vita, perché dalla maniera con cui gli evangelisti hanno riportato questo racconto, hanno riferito di questa luce, hanno voluto tratteggiare gli estremi della vita di sempre. Quindi per gli orientali è la Pasqua estiva questa, per gli occidentali è entrata questa festa soltanto per commemorare, se non ci sono telecamere che ci riprendono o spie, possiamo dirlo, per commemorare una delle ennesime vittorie che l'esercito cristiano riportò sugli islamici nel 1400 e alla metà del XV secolo. La storia d'Occidente purtroppo è tutta costellata da una serie di vittorie finora riuscite di fronte all'avanzata dell'Islam, è sempre la stessa la storia del mondo, siamo sempre allo stesso punto. Chiediamo al Signore che mantenga la pace sulla terra e a noi dia la forza di essere cristiani senza vergognarci, punto. Ma siamo sempre nelle stesse situazioni. Comunque quest'anno ascoltiamo il Vangelo di San Luca. Tutti e tre i sinottici riportano questo racconto splendente. San Luca ha delle caratteristiche particolari. Soffermandoci su di esse riusciamo a capire qual è lo stile di vita del cristiano. La prima è quella più evidente. San Luca riporta l'avvenimento della trasfigurazione dopo il Vangelo che proprio ieri abbiamo ascoltato, benché fosse il ciclo feriale. Dopo il primato di Pietro, Gesù sale sul monte per pregare e durante la preghiera avviene la trasfigurazione. San Luca, con fine intuito, vuole dire: cos'è la preghiera? Una trasfigurazione. O meglio, cos'è la trasfigurazione? L'effetto della preghiera. Gesù volle manifestare la sua gloria dentro l'orazione. E siccome l'orazione era il tratto caratteristico della identità del figlio che viveva solo per il padre, Ogni cristiano che vive dentro la preghiera non può che diventare figlio di questo Padre. La preghiera è una trasfigurazione interiore. Quando prega, il cristiano non ripete delle parole, non sussurra più la legge di Mosè, non inizia un'esperienza estatica, diventa ciò che deve essere. Si realizza in lui ciò che Dio desidera dal suo figlio. Nella pratica, il cristiano, il discepolo del Signore, è interiormente irrorato. Siamo, come dicevano i padri antichi, degli illuminati. Non perché abbiamo una rivelazione migliore rispetto agli altri, anche questo, la qualità della rivelazione divina è migliore rispetto a ogni cammino umano, però siamo interiormente divinizzati. Grazie al battesimo noi siamo colmi del fulgore della gloria di Dio. Questa è la santità che Dio ci ha attribuito. Gesù per un momento sfolgorò della gloria divina per acquietare i discepoli, per prepararli al disagio della passione, alla tragedia del Calvario. Ma il discepolo del Signore che entra ogni giorno nella preghiera diventa come Gesù. Quindi l'obiettivo della preghiera è trasformarci nella gloria del Padre. Non abbiamo un altro motivo, né consolazioni improvvisorie, né pratiche pietose, fastidiose, pesanti. La meta della preghiera è tirarci nel mondo del Signore, lasciare che brilli in noi la bellezza del battesimo, il fatto sicuro che la nostra anima è stata divinizzata grazie alla forza dei sacramenti e alla bellezza della parola di Dio. Allora, qualora avessimo qualche dubbio o dentro le nostre stanchezze o se qualche volta volessimo allentare l'orazione, ricordiamoci della trasfigurazione, non un giorno ma uno stile di vita nel quale siamo afferrati nel mondo di Dio e siamo suoi. L'altro tratto caratteristico della narrazione di San Luca è che presenta i due che conversavano con Gesù e dice pure l'argomento su cui stavano dibattendo, che avevano a parole fra di essi. Stavano discorrendo dell'esodo che Gesù avrebbe compiuto in Gerusalemme. Bella questa spiegazione. E ci fa capire perché c'erano Mosè ed Elia e non per esempio Abramo e Isaia. Ma c'erano Mosè ed Elia, certo, perché l'uno rappresenta, come abbiamo cantato nella liturgia, la legge e i profeti, il compimento delle scritture, ma perché l'uno e l'altro hanno affrontato la vita e la morte in una maniera originale. Quindi sono i testimoni più idonei per indicare che Gesù sarebbe risorto, per la novità della risurrezione. Non si tratta solo di uno sguardo al passato per dire che Gesù coincide perfettamente con le scritture ebraiche, ma per indicare che già le scritture ebraiche avevano alluso, preparato alla risurrezione del Signore. Mosè è morto, però le scritture dicono: nessuno sa fino ad ora dove sia la sua tomba. Vi ricordate di questo passaggio? Una maniera per dire: Mosè è così grande che anche nella morte è tutto di Dio. Non poteva morire Mosè, ma è morto. Ma la sua morte è così prodigiosa che non sappiamo dove sia la sua tomba. Non lo possiamo venerare come un morto. Per noi è sempre vivo. C'è la legge. È morto, ma la sua tomba non la conosciamo. Non è oggetto di venerazione come tutti gli altri defunti. È uno che vive. La sua tomba sono le mani di Dio. Egli è tutto di Dio, perché lo vede faccia a faccia. E di Elia invece le scritture dicono che non morì. È uno dei due nell'Antico Testamento che non è morto. Il primo è Enoch e l'altro è Elia, che fu rapito verso Dio. Mosè ed Elia concorrono a dire la veridicità della risurrezione di Gesù. Per questo San Pietro si sgola nella prima lettura che abbiamo ascoltato: noi crediamo a un fatto non favolistico, non leggendario, indiscusso. Ce l'avamo noi, l'abbiamo sentito. Ecco, Mosè ed Elia dicono il suo esodo a Gerusalemme. Che grande forza che ci dà questa parola. Gesù, prima di morire, sapeva che doveva affrontare la morte e la passione per risorgere. Lo ha annunziato più volte. Ora ne ha in qualche modo parlato pure con i grandi dell'Antico Testamento. Ci dà un grande segno di consolazione sapere che anche la nostra vita è un esodo. E come Gesù, consapevolmente, liberamente, ha affrontato la morte per darci la vita, ancora ora continua a sostenere i nostri passi perché lui sa dove ci sta portando. Lui ha affrontato tutto liberamente, coscientemente, ha per amore affrontato la morte e vuole che pure noi, con fiducia, affrontiamo il nostro esodo fidandoci di lui, liberamente, spontaneamente. La trasfigurazione è una festa di libertà che ci libera dalla paura. Come Gesù, ogni giorno, anche noi trasfigurati, siamo chiamati a affrontare l'esodo, la nostra vita, come un pellegrinaggio, con libertà, con fiducia, fidandoci dell'unico che sa dove ci porta. Ci sono momenti in cui ci sentiamo smarriti, qualche volta nel dubbio, qualche volta afflitti, qualche volta ce lo vorremmo prendere. Il Signore lo sa dove ci sta portando. Fiducia, abbandono, come Gesù, che prima sapeva che il Padre stava orientando la sua vita alla glorificazione, dentro la passione. Quindi quando siamo in queste situazioni, fidiamoci del Signore, sempre. Il terzo elemento che segnala San Luca è che i discepoli erano oppressi dal sonno e quando si svegliarono videro e udirono la voce. Il sonno di cui parla San Luca, lui che è esperto dei Vangeli dell'infanzia, è la caratteristica con cui il Dio vuole che l'anima si affidi a lui in maniera totale. Come Giuseppe, che non sapeva se denunziare la sua sposa, se licenziarla, se subire l'affronto di una gravidanza di quel genere, si addormentò, si abbandonò al sonno. E nel sonno l'angelo del Signore gli disse: quello che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo, non avere paura. Il sonno è la maniera con cui Dio desidera che i suoi figli si abbandonino alle sue mani, non si prendano troppo sul serio, non si organizzino da sé, sappiano lasciar lavorare la grazia. Il sonno è quella remissività, quella virtù della duttilità con cui ogni giorno ci lasciamo modificare da Dio. Come gli apostoli erano impauriti, si abbandonarono al sonno. Non fu la maniera migliore di partecipare alla trasfigurazione, comunque ci stettero, rimasero con il Signore. E così il cristiano impara a vigilare, ad affidarsi, a vivere, a lasciar vivere da protagonista il Signore e non le proprie capacità personali, perché noi prima o poi falliamo, il Signore ci porta nelle sue mani. E l'ultima caratteristica lucana è che alla fine rimase Gesù solo. Ci sono altri elementi sui quali sorvoliamo, però è indicativo questo fatto: rimase Gesù solo. Ci fu la trasfigurazione, i due che parlavano, la nube, la parola del Padre, questo è il mio figlio, e poi rimase Gesù solo. Dopo ogni bella circostanza rimane solo Gesù e gli apostoli con lui. Una bella descrizione di quale debba essere la vita del discepolo: rimanere in intimità con il Signore, Gesù solo. Tutte le altre iniziative, prerogative, prestigi, successi, iniziative, prima o poi finiscono. Rimane Gesù solo. Saper mantenere questa decisione di intimità con Lui, rimanere a tu per tu con Lui, ci salva dagli sconvolgimenti, dagli sbandamenti, dalle paure, dalle eccessive pretese. Rimanere solo con il Signore. Il Dio non ci abbandona. E poi scendono a valle, non sanno cosa voglia dire quello che è successo, ma solo con Gesù. Che bella descrizione della nostra vita interiore ed esteriore. A volte non sappiamo dove andiamo, non sappiamo quello che dobbiamo dire, non sappiamo che senso abbiano gli avvenimenti che ci circondano. Sappiamo che dobbiamo rimanere solo con Gesù. Dopo capiremo. Oggi rimaniamo con Lui, affidiamoci a Lui. La festa della trasfigurazione dunque è un monito a entrare nella vita di Gesù e rimanere con Lui, costi quel che costi, capiti quel che capiti. Siamo nella compagnia più sicura dell'universo. Uno dei grandi predicatori francesi del secolo XVI, commentando una delle ultime parole di Gesù sulla croce, quella detta al buon ladrone, in cui Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Il predicatore diceva: oggi, che fretta! Sarai con me, che compagnia, in paradiso, che meta, Ecco quello che ci rivela il Vangelo della Trasfigurazione. Oggi rimaniamo con il Signore, ci basti questa compagnia e saremo ricchi abbastanza.